lettura del capitolo ottavo, Memoria di Gustavo Bontadini, contenuta nel libro Il frammento in intero di Carmelo Vigna, Indagini sul senso dell'essere e sulla stabilità del sapere. Se n'è andato in silenzio, dolcemente. Negli ultimi anni pensava intensamente alla propria morte, iam modicum, diceva quando gli chiedevo notizie intorno alla sua salute. Da qualche tempo poi voleva proprio congedarsi, non che accusasse stanchezza per malattia, stava abbastanza bene nei suoi anni 80, ma confessava con una certa amarezza di non riuscire più a pensare come una volta. Mi sento la testa vuota, lamentava. E poi portava probabilmente anche il peso della solitudine. Si sentiva solo, forse si era anche un po' isolato. Si era come messo volontariamente da parte, nonostante gli chiedessimo a più riprese di partecipare ancora al dibattito filosofico, con quella sua grinta speculativa che era diventata leggenda e che gli ho visto ancora sfoderare intatta a Gallarate durante uno degli ultimi convegni del Centro di Studi Filosofici. Se n'è andato dopo una vita piena, a 87 anni, una vita piena soprattutto di intelligenza e di un amore per la verità appassionato, persino tenero, ma un amore anche intransigente che si celava spesso dietro la battuta pronta e spiritosa. Un giorno, ricordo, in una affollata aula Gemelli della Cattolica di Milano, dopo una sua brillante conversazione in cui venivano toccati criticamente alcuni temi della tradizione marxista, si era agli inizi degli anni 70, uno studente si levò su a chiedere che cosa egli pensasse della nota espressione attribuita a Feuerbach, l'uomo è ciò che mangia, e lui fulmineo a rispondere, penso che in quel momento mangiasse salame. Celebri le sue battute, ma celebri erano pure certe sue ritrosie. Accadeva a volte che si negasse, certamente per proteggersi da richieste inopportune. Solenni poi le sue arrabbiature, ne rammento qualcuna in particolare legata al 68. Ma la tempesta passava subito ed era sempre pronto a riprendere e a tendere la mano. Certo, non era un uomo facile, ma quale grande talento lo è? Né era facile la sua dottrina, che ha dovuto farsi strada tra diffidenza e incomprensioni, neutralizzate ai vertici vaticani solo dalla solida protezione dell'amatissimo padre, cioè di padre Gemelli. Se mi si chiedesse di indicare, ora che ci ha lasciati, che cosa soprattutto gli stava a cuore, gli verrebbe subito di rispondere la metafisica, la sua amata, come soleva appellarla. Eppure non basterebbe rispondere così, bisognerebbe aggiungere una determinazione essenziale. Egli amava un certo tipo di metafisica, amava una metafisica costruita con un rigore speculativo assoluto, cioè una metafisica come sapere incontrovertibile. E incontrovertibile per lui non significava soltanto innegabile, per lui significava anche necessario nell'ordine dell'essere. Metafisica, insomma, come sapere necessario di ciò che è necessario. A questo sapere voleva allenati i suoi allievi, perciò se da uno di loro veniva affermato alcunché di rilevante sul piano filosofico, egli subito ne domandava il perché, oppure con secca perentorietà, appena addolcita dalla sua affettuosa paternità, ingiungeva «dimostralo». Imparare da lui significava sottoporsi ad una disciplina di primo ordine per costruire discorsi stabili quando l'oggetto teorico lo richiedeva e in qualche modo lo permetteva. Da parte sua nessuna concessione alla chiacchiera o alla fumisterie. Se non si stava all'argomento, le sue ciglia si aggrottavano e l'effetto ammonitorio era pressoché irresistibile. «Bisogna andare fin dove la ragione ne porta», esortava. Egli era profondamente convinto circa la possibilità per ogni uomo d'avere a che fare con la verità assoluta, o che è lo stesso circa la capacità della ragione di determinare la struttura dell'essere. Usava distinguere il sapere metafisico dal più ampio sapere filosofico. Sapeva benissimo che non si può vivere di sola metafisica. La metafisica era per lui come il sale del sapere, e certo non si può mangiare il sale a pugni, bisogna assumerlo attraverso gli alimenti più vari. Questi alimenti più vari erano per lui le filosofie seconde, che dovevano risultare orientate dalla filosofia prima. Questo del resto è il nome più antico, aristotelico, della metafisica. La filosofia egli concepiva come un orientarsi del singolo rispetto all'intero e quindi come esercizio non puramente speculativo. La filosofia per lui nasceva dalla vita ed era volta a risolvere il problema della vita. Era questo uno degli insegnamenti del suo maestro di filosofia, amato Masnovo. Masnovo gli aveva insegnato anche la necessità della prosecuzione della riflessione filosofica nella religione. Bontadini però non scrisse mai qualcosa come una filosofia verso la religione, al modo in cui ebbe a scriverla Masnovo. Egli era più laico del suo maestro, ma chi lo accostava sentiva in lui il credente contendere al filosofo le ragioni ultime della vita, un credente che non aveva inteso intraprendere il mestiere del teologo, ma che aveva più volte riflettuto con grande acume sul rapporto tra la ragione e la fede. Della sua posizione speculativa nel panorama filosofico contemporaneo, Bontadini ebbe a scrivere in molte occasioni, sempre avvertendo che non difendeva una sua filosofia, perché egli non concepiva la filosofia come il prodotto di un singolo, ma come il convenire dei molti nella comune casa della verità. Filosofia quindi come tradizione della verità e come scuola, nel senso più alto del termine. Questa scuola egli amava chiamare neoclassica per significare che già presso i grandi pensatori greci, da Parmenide ad Aristotele specialmente, il volto della verità era stato già avvistato. Si trattava per lui di custodire il lascito prezioso e di purificarlo e di incrementarlo a partire dalle richieste della cultura contemporanea. Da questo punto di vista, sua mira strategica fu quella di situarsi alla congiunzione delle due grandi logiche della tradizione del pensiero occidentale, la logica aristotelica di tipo analitico e la logica hegeliana di tipo dialettico. Egli si sentiva, per la formazione ricevuta, erede dell'una e dell'altra. Si era addestrato, infatti, alla lettura dei greci e dei medievali nella cattolica dei primissimi tempi. Era nato nel 1903 e nel 21, primo anno accademico ufficiale dell'istituzione, egli aveva 18 anni. Ma si era anche impadronito delle movenze speculative dell'idealismo mediante un'intensa frequentazione degli scritti dell'attualismo. Per tutto il neoidealismo italiano ebbe, sino a tempi recentissimi, una speciale attenzione. Per Giovanni Gentile, però, ebbe pure profonda venerazione, tanto che ne difese sempre la memoria, da qualsiasi parte venissero gli attacchi, e fu di certo l'esempio gentiliano a suggerirgli il progetto di coniugare la tradizione greca e la tradizione moderna. Ma questo egli fece rovesciando l'ordine del discorso idealistico. Gli idealisti, si sa, consideravano la logica analitica come logica dell'astratto, da inverare nella logica dialettica come la sola capace di restituire il movimento del concreto nella vita dello spirito. Bontadini privilegiava invece l'analisi, intendendola rigorosamente come processo di riconduzione degli asserti speculativi al fondamento, alla struttura originaria del sapere come sinergia di immediatezza fenomenologica e di immediatezza logica. E trovava proprio nel movimento del pensare guidato dal principio di non contraddizione il vero senso del dialettismo di invenzione idealistica. Questa riconduzione poi si articolava per lui formalmente nella dimostrazione di una proposizione mediante la posizione della contraddittorietà della propria contraddittoria. Questa egli appunto chiamava, in accordo con i metafisici della scuola padovana, dimostrazione dialettica. Per realizzare questo disegno strategico, Bontadini si mosse su due versanti, quello storico-ermeneutico e quello più strettamente teorico. Quanto al versante storico-ermeneutico, egli portò a compimento una vasta ricognizione, esperendo una serie di indagini di struttura sui testi dei grandi pensatori della filosofia moderna, da Cartesio a Kant. Ma si volse anche agli epigoni della modernità a lui contemporanei. Attraverso queste analisi Bontadini dimostrò, in modo persuasivo, fino a che punto la polemica antimetafisica moderna fosse legata essenzialmente alla presenza attiva del presupposto naturalistico, cioè della convinzione dell'originaria alterità dell'essere al pensiero. Questa presenza Bontadini trovò poi ancora efficace per inerzia storica nelle polemiche antimetafisiche più recenti. E qui egli diede battaglia con tranquilla fermezza, consapevole della formidabile superiorità dell'apparato categoriale della tradizione classica. Va ricordato che alla battaglia contro chi avversava la metafisica in nome della cifra modella dell'immanenza, egli affiancò una battaglia non meno intransigente, forse, contro chi avversava la metafisica in nome del primato della fede sulla ragione. Alludo qui alla composita schiera degli spiritualisti cristiani, non di rado provenienti dall'attualismo gentiliano e convertiti al cattolicesimo, che accusavano la metafisica classica di naturalismo, di oggettivismo, di dogmatismo e simili. Su entrambi i fronti, immanentismo e fideismo, Montadini restò sempre come sul piede di guerra, pronto a segnalare tutte le forme di inconsistenza speculativa delle posizioni degli avversari. Ma egli non era solo un profondo lettore dei classici moderni e un abile, acuto e divertente polemista. Era anche un costruttore, come dire che, oltre a sgomberare il campo dagli avversari, egli lavorò ad una proposta di riorganizzazione del discorso metafisico di forte fascino speculativo. Veniamo così al secondo versante della sua strategia, cioè a quel versante teorico cui abbiamo già alluso e che venne sempre vicchianamente coltivato in circolo con il primo. Dobbiamo allora ritornare ai suoi anni verdi. Si sa del resto che un filosofo di razza sviluppa nella sua vita di pensatore una sola grande intuizione, e spesso questa intuizione viene molto presto a far vista. Così almeno fu per Montadini, il quale riuscì sostanzialmente ad anticipare il senso generale dei risultati della sua lunga stagione di studioso nel primo suo lavoro teoretico di ampio respiro, cioè in quel saggio di una metafisica dell'esperienza che fu pubblicato per la prima volta nel 1938, ma fu scritto circa 10 anni prima ed è stato, or non è molto, riedito nel 1979 e poi nel 1995 da Vita e Pensiero Milano. Un'opera incompiuta perché mancava della seconda parte in cui doveva essere esposta l'affermazione metaempirica, dopo la messa a tema della sfera dell'immediatezza come unità dell'esperienza. Per la verità, Montadini non intese mai drammatizzare la vistosa lacuna. A volte, anzi, ci scherzava sopra volentieri. Non è poi un gran male aver lasciato quel lavoro incompiuto, confidava con divertita ironia. È un piccolo infortunio capitato del resto anche ad Heidegger. Nel seguito, però, il compimento del disegno speculativo è il fatto venuto, anche se la seconda parte del saggio il Montadini l'ha offerta ai suoi lettori a più riprese, a partire dalle pagine finali del volume Dal problematicismo alla metafisica, già citato, e finire con le pagine iniziali del volume Metafisica ed ellenizzazione, attraverso i due volumi di Conversazione di metafisica, uno dei libri di filosofia italiana più belli, a mio avviso, tra quelli venuti dopo La teoria dello spirito come atto puro di Giovanni Gentile. Se poi volessimo restringere al massimo le citazioni dell'opera costruttiva di Montadini e indicare i luoghi in cui trovare una specie di summa dei suoi discorsi teorici, potremmo sicuramente far capo a due soli scritti: La funzione metodologica dell'unità dell'esperienza, che raccoglie le riflessioni montadiniane sulla struttura originale del sapere e sul senso del ciclo gnoseologistico della modernità, e Per una teoria del fondamento, che è l'esposizione forse più compiuta dell'affermazione metaempirica e della protologia, come egli amava pure titolarla. E si noti come i due lavori coprano esattamente le due antiche parti del saggio e nel contempo restituiscano in maniera stringata le due parti fondamentali di tutto l'insegnamento montadiniano, posti in sequenza anche nell'ordine del tempo. Il primo saggio, in effetti, conclude 1946 il periodo di riflessione preparatoria intorno al senso dell'immediato, mentre il secondo suggella 1965 il periodo di riflessione più esplicitamente volto alla tensione mediazionale. Spartiacque molto significativo delle due stagioni è poi stata l'esperienza dell'ultima guerra mondiale. Impossibile in questa serie dare un'idea sufficientemente approssimata del contenuto di questi due lavori geniali. Dirò solo così: la funzione metodologica dell'unità dell'esperienza è da Montadini ricavata come risultato essenziale della filosofia moderna e consiste in sé e per sé nella riorganizzazione del punto di partenza della costruzione metafisica. L'unità dell'esperienza è semantizzata in altri termini come l'orizzonte trascendentale della presenza quale intrascendibile originario. In particolare è da avvertire che la messa a tema di questa figura come ultima frontiera della regressione al fondamento è ottenuta da Montadini mediante una purificazione critica dell'attualità gentiliana. In ogni caso, tale messa a tema rappresenta, a mio avviso, il contributo suo più meditato e forse quello che più da ogni altro resterà acquisito alla storia del pensiero filosofico italiano contemporaneo. Ma Montadini, per far fronte ad alcune obiezioni, ha sviluppato in modo sempre più approfondito, dopo l'apparizione del saggio, un'altra fondamentale indicazione. L'indicazione secondo cui l'orizzonte dell'unità dell'esperienza contiene in sé, come alcunché di immediato, anche l'idea dell'intero dell'essere. Di qui il darsi di una disequazione originaria tra forma interale e contenuto dell'immediatezza. Di qui la richiesta del guadagno dell'equazione, pena la contraddizione del fondo dell'intero. Il guadagno però non può che avvenire per Montadini mediante l'affermazione metaempirica o metafisica, indipendentemente dal fatto che poi essa si concluda con la posizione dell'immanenza o della trascendenza. Montadini guadagnava propriamente l'intero o la totalità dell'essere come trascendente, è cosa nota. Ma è meno nota forse la tesi sua che l'affermazione metaempirica deve essere costruita sulla sola ragion di essere e di non essere, perché solo la ragion d'essere e di non essere restituisce in forma pura il movimento del primo principio, il principio di non contraddizione, mentre altre ragioni, ad esempio il principio di causalità o il principio di ragion sufficiente, speculativamente si dispongono in seconda battuta. Questo mi pare il nocciolo speculativo del suo discorso breve. Questa è la tesi che più gli stava a cuore, ma questa anche la tesi più discutibile e più discussa del suo magistero. In effetti, intorno alla sua semantizzazione dell'essere e all'uso architettonico che poi egli ne fece in sede di protologia, sono fioccate le accuse di univocivismo, specie da parte dei metafisici di scuola romana e padovana. Non poche critiche sono venute soprattutto sull'onda della questione Severino e dopo il dialogo polemico che Montadini ha intracciato più riprese con il suo allievo più illustre. Di queste critiche noi qui non possiamo riferire. A maggior ragione intorno a queste critiche qui non desideriamo prendere partito. A noi qui preme piuttosto ricordare che l'affermazione metaempirica è da Montadini ottenuta come necessario superamento dell'opposizione originaria tra il dettato del logo e il dettato dell'esperienza. Dettato del logo è quello che richiama principio di Parmenide, ossia l'asserto secondo cui l'essere non può essere originariamente limitato dal non essere. Dettato dell'esperienza nel divenire è precisamente l'asserto opposto, ossia che c'è, si dà, appare, dell'essere che diventa niente. Per evitare che l'opposizione divenga contraddizione, dobbiamo, dice Montadini, porre necessariamente la purezza dell'essere oltre l'esperienza storica, oltre tutto ciò che diviene. Ma non basta. Fin qui erano arrivati i greci, già con Platone. Bisogna anche riscattare dall'assurdo il mondo dell'esperienza, e tale riscatto avviene solo se concepiamo l'esperienza come creazione dell'essere puro. Considerata infatti senza riferimento all'essere puro, l'esperienza diventerebbe un venire dal nulla e un andare al nulla di qualcosa, cioè implicherebbe l'identificazione dell'essere del nulla. Considerata invece in relazione all'essere puro e come da lui creata, l'esperienza non incrementa e non decrementa la totalità dell'essere, perché tanto l'incremento quanto il decremento sono opera dell'essere, con la M maiuscola, che non patisce né incremento né decremento. Insomma, nell'atto creatore il divenire sta come immobile e la contraddizione viene perciò sanata o viene ad essere ridotta ad una interpretazione astratta del divenire, essendo il concreto il punto di vista del creatore. Una volta messa in salvo la protologia, il metafisico Montadini considera assolto il suo compito. La discesa o la risalita per i rami è mestiere del filosofo secondo, cui egli, filosofo primo, offre qualche intuizione orientativa, ma nulla più. Mancò in effetti a Montadini la pazienza dell'analisi dei campi del sapere più o meno fatti autonomi dalla protologia, ma non si può chiedere tutto a tutti, e del resto non pochi suoi allievi hanno già provveduto a secondare in varie direzioni il programma scientifico del loro maestro. Questo lascia intendere quanto la lezione di Montadini abbia fatto scuola, come si suol dire. Anzi, alcuni dei suoi allievi sono diventati a loro volta dei maestri. Ho già citato Emanuele Severino. Mi si consente di citare pure i nomi di Evandro Agazzi, Italo Mancini e Virgilio Melchiorre, per dare una prima e molto lacunosa indicazione. Ma quel che conta, forse ancora di più, è che la lezione di Montadini ha assicurato un alto contributo alla tradizione classica, perché ha saputo coniugare ancora una volta l'eterna forza quieta dell'incontrovertibile verità dell'essere con il fragile, inquieto ma seducente desiderio di capire il tempo, il proprio tempo. L'unico luogo del resto dove a noi l'eterna verità dell'essere, almeno per ora, in certo modo appare.